Ecco la signora Marzocchi. Va bene.
C'è il microfono.
Allora,
io volevo chiedere, visto che il redattore, oltre che sacerdote, è anche il presidente dei consultori cattolici, io sono la direttrice del consultorio diocesano.
Benissimo.
Io vedo una certa fatica nel collegare la realtà di un consultorio cattolico con la chiesa locale. Mi sembra che noi marciamo un po' come una realtà a cui ogni tanto i sacerdoti si rivolgono per mandare qualche caso estremo. Visto che noi casi estremi, le famiglie ferite, le vediamo continuamente, sono i nostri clienti più numerosi, è possibile realizzare una maggiore collaborazione, una maggiore unione, come? Con la chiesa locale, con i sacerdoti, con sentire che la nostra realtà viene ascoltata, viene guardata come una risorsa, è appunto dentro una collaborazione, visto che i tempi oggi per le coppie non sono così facili, anche proprio la cultura, io vedo che sono molto, le coppie risentono moltissimo di una mentalità superficiale, individualistica, dominante, ricade molto questa sulla mentalità con cui si muovono i coniugi. Grazie.
Bene, grazie. Prego, annunciati perché ti conosco.
Buongiorno, sono Cesare, diacono permanente della diocesi di Rimini. A me pare che ci sia una difficoltà anche a definire le famiglie, quelle che il vecchio direttorio chiamava in situazioni difficili e irregolari, che oggi chiamiamo ferite, che Mons Letizia dice anche le famiglie che non sono pienamente coerenti, eccetera. E il termine ferite, a mio avviso, è particolarmente errato se dentro la parola ferite comprendiamo le famiglie di tutti i tipi, perché incontrando ad esempio persone conviventi, divorziate conviventi, divorziate sposate, la maggior parte loro non si sentono ferite, ma si sentono contente. Sono, diciamo, noi non abbiamo nessuna ferita, sì, la ferita magari di un fallimento matrimoniale precedente, ma in questa situazione adesso abbiamo ritrovato magari la pace e a volte anche la fede. Allora, mi pare che questo nasca, questa difficoltà di definizione nasca dalla difficoltà di integrare le persone così come sono, senza aspettarsi che si mettano a posto. Con l'abbiamo poi i processi, quando Gesù dice io non amo la mia sposa perché è bella, ma perché lo possa diventare. L'integrazione delle famiglie così come sono mi pare che sia dentro questo atteggiamento sul quale dobbiamo un po', a mio avviso, interrogarci. Anche la difficoltà di dire ma questi sono conviventi, sono divorziati, sposati, che cosa gli facciamo fare? Che cosa è possibile fare? Ma prima di tutto facciamo famiglia con loro, nella situazione in cui sono, al punto in cui sono. Poi dopo tutto il resto ne sarà.
Grazie.
La seconda cosa è questa qui. Mi pare ci sia oggi nella Chiesa un deficit di offerta formativa e di accompagnamento per le persone separate, sole. Mi pare che ci sia ancora un atteggiamento di dire ci accontentiamo che questi non si risposino, non vanno una seconda convivenza, perché così sono a posto anche con i sacramenti, ma queste persone ci chiedono, ma io adesso chi sono? Se voglio rimanere fedele al mio sacramento del matrimonio, chi mi accompagna, chi mi aiuta a capire cosa vuol dire, che cosa devo fare, qual è la mia vocazione di separato nella Chiesa. A me pare che questi siano dei profeti, queste persone, profeti dell'amore sempre fedele di Gesù, che dovrebbe convertire un po' tutte le nostre vocazioni. Ecco, su questo mi pare che ci sia un grosso deficit, mentre sul resto stiamo studiando molto con loro, cioè, va bene, siete a posto così e andate avanti.
Grazie.
Grazie. Ecco, ora facciamo una raccolta un po' di qualche altro eventuale, poi dopo conclude, perché il tempo stringe, se no cominciamo già a chiudere, in un senso, diamo più parola al nostro relatore. Gabriella. Responsabile della pastorale familiare della nostra diocesi.
Con Don Mauro, quindi quello che non va dopo lo condividiamo. No, alcuni suggerimenti per come aiutarci proprio in questo lavoro che diceva prima, di che la pastorale familiare non è dell'ufficio famiglia, ma della diocesi. E questa fatica anche di, tra virgolette, coniugare un respiro diocesano e la concretezza delle singole parrocchie che poi hanno la loro vita. E l'altra invece sottolineatura è legata un po' anche ai nostri mezzi di comunicazione, in primis l'Avvenire. Dico l'Avvenire perché mi è capitato, dicevo prima con qualcuno, l'altro giorno di sfogliarlo e di trovare relativamente alla notizia della registrazione del bambino, della bambina nata dalle due donne, nata dalle due donne, possibile, insomma, voglio dire, capiamoci, figlio di due mamme, quindi ancora più improbabile. E poi c'era, inizialmente c'era prima la dicitura di questo, e poi punto, nosiglia, due punti, bene. L'articolo diceva tutt'altro, in realtà, anche se era molto spinto sul dialogo, l'accoglienza, eccetera, e pur affermando che ogni figlio è dono di un padre e di una madre. E quindi anche questa modalità a volte di esprimersi con i nostri organi di stampa e non solo, e il dialogo visto quasi come va bene, non vediamo di non litigare, di non dire proprio i nostri valori, perché se no poi perdiamo, non so che cosa perdiamo.
Grazie.
Beh, eventualmente ancora uno o due interventi.
Io.
Bene. Presentati.
Sì. Gianluca, diacono della diocesi di Rimini.
Ah, poi diacono, vedi. Sì.
Poi abbiamo un altro diacono d'autore della diocesi di Rimini, sempre siamo una storia.
Responsabile
familiare, va bene, questo ok. E no, io faccio solo una lettura. Noi abbiamo provato a fare un percorso di accompagnamento delle situazioni di fragilità, diciamo. Anche noi siamo attenti a distinguere tra famiglie ferite e famiglie felici, perché, come diceva Cesare, qualcuno si definisce così. Quello che abbiamo trovato è questo. Fatica nel trovare l'ambito di attuazione, nel senso, abbiamo contattato i moderatori delle zone pastorali, tutti hanno detto no, un percorso di accompagnamento è giusto che sia non a livello diocesano, ma all'interno delle comunità in cui le persone vivono. Poi, quando arriviamo a fare proposte nelle varie parrocchie, ci sono atteggiamenti di questo tipo. Ah, guarda, a me non mi interessa perché io già lo faccio di mio come accompagnamento personale, oppure grande timore perché dice io spero che non mi capiti una situazione di questo tipo perché non mi sento preparato. Ecco, succede che abbiamo raccolto la volontà di fare dei percorsi nelle parrocchie, zone pastorali o vicariati, ma in realtà non decolano. La diocesi di Modena ci ha detto, noi per ovviare a questo, l'hanno chiedato come alibi della serie, i sacerdoti non ce la fanno, abbiamo una proposta diocesana. A Rimini era stato chiesto esattamente il contrario, però in realtà non buchiamo. Grazie.
Ok.
Bene, allora diamo i 10 minuti classici al nostro relatore per così concludere anche questa mattinata, dato che vogliamo essere molto fedeli anche al momento della chiusura e non solo quella dell'entrata.
Ok. Di fronte alla domanda della dottoressa Marzocchi di Forlì, che si occupa del consultorio, cui ho incontrato il presidente sabato qui a Castel San Pietro, c'era un convegno UCIPEM, il dottor Proli collabora con lei?
No, sono due cose.
Ah, non siete lo stesso. Ah, c'è un consultorio propriamente diocesano, scusi la mia ignoranza, che toccherebbe. E, dunque dico un po' la fisiologia di questo rapporto, brevemente, nel senso che il consultorio incontra naturalmente queste situazioni, diciamo, o per il conflitto familiare, oppure perché si è già realizzata la separazione e tornano per la mediazione familiare, per avere una buona genitorialità nei confronti dei figli, non inficiata dal conflitto, tantomeno dalla strumentalizzazione dei figli nel rinfocolare questo conflitto, o comunque per salvare quelle parti buone, fare alleanza con le parti buone per metterle in gioco nelle nuove relazioni che nel frattempo si sono ricomposte. Qui è chiaro che secondo me ci vuole un luogo anche, diciamo, un po' specializzato tra virgolette, ma non delegato in maniera assoluta ed esclusiva, cioè deve avere uno sguardo tipico anche degli strumenti, delle scienze umane, della terapia, della famiglia, della consulenza familiare, della mediazione familiare, di cui il consultorio è ricco, e deve evidentemente queste competenze passare al vaglio poi dell'antropologia cristiana, perché in psicologia ci sono più indirizzi che confessioni cristiane, per dire, no? E non tutte hanno la stessa, diciamo, antropologia di fondo che sia sintonica e coerente con l'antropologia cristiana. Dico questo non in negativo, per dire, però è un punto su cui occorre muovere anche la formazione degli operatori del consultorio, perché sia effettivamente di ispirazione cristiana, come probabilmente lo è, però occorre questa tenerla sempre alta, sempre rinnovata, perché nel contesto della cultura attuale si potrebbe anche un po' annacquare o disperdere, perché la formazione dei professionisti, almeno quelli che vedo dalle nostre università, questo approccio generi un po' sulla neutralità rispetto ai valori, ce l'hanno come, diciamo, prospettiva e anche come stile proprio di azione. Io credo che la scienza, certo, deve prescindere da però noi abbiamo una visione di uomo, di vita pienamente riuscita, di non di autorealizzazione, ma anche di realizzazione dentro la relazione, dentro il dono di sé, nel matrimonio, no? Quindi noi abbiamo anche una peculiarità che nell'incontro anche con le persone ferite o anche con le persone liete può portare un elemento in più e forse di aiuto anche pedagogico nel non accontentarsi di togliere i sintomi del conflitto, ma addirittura di donare gli elementi su cui costruire proprio un'armonia, un dialogo, una comunione più stabile, che sa affrontare anche sfide nuove, no? Che sa entrare anche nel visitare determinati ambiti che vanno vagliati alla luce anche del Vangelo, comunque della loro vocazione coniugale. È chiaro che il servizio del consultorio è anche un servizio universalistico, non è un servizio troppo confessionalizzato come può essere quello invece che riceve dalla casa del parroco. Io credo che i due colloqui devono anche essere, diciamo, collegati tra di loro. È chiaro che molto spesso, come avviene, se la crisi arriva al campanello del parroco, molti, per mancanza di tempo, di disponibilità, anche di competenze rispetto al problema presentato, invia direttamente al consultorio, e questa cosa va bene. Ma in uscita dal consultorio direi che occorrerebbe darsi due obiettivi, credo, quello di riconsegnare al territorio la coppia, anche la coppia ferita, paradossalmente anche la coppia che esce separata dal consultorio, perché in certi casi arriva una situazione a volte talmente avanzata nel conflitto che vengono quasi a constatare il decesso della coppia, lasciatemela dire così, come se ci fosse qualcuno che deve certificare che lì non c'è più spazio di manovra, che io le ho tentate tutte e che dica che è proprio finita. Noi tendenzialmente questa posizione non la... cioè nel senso che noi riteniamo in nome anche del Vangelo che non esistono soggetti inconvertibili e anche situazioni irredimibili. E partiamo sempre, non ostinatamente, ma cioè anche San Paolo dice piuttosto che divorarvi, separatevi, non la divisio mens et tori anche nella pratica della tradizione cristiana. Però noi abbiamo un po' questa presupposizione che andando a rivisitare il conflitto troviamo anche quei crocevia in cui veramente si è creata una separazione, ma tornando lì si poteva anche prendere una strada tutti e due più conveniente, più adeguata, più adattiva, più pro... quindi non so, il consultore deve svolgere questo compito non solo di cerotti, ma direi di riorganizzazione profonda. È chiaro che non fa psicoterapia prolungata, usa i mezzi consci e non fa appunto diagnosi troppo, però credo che questo livello di rapporti interumano qualificato, competente, porta dei grandi benefici. In uscita dal consultorio dicevo che occorre anche un po' riconsegnare alla comunità cristiana, non alzando le spalle dicendo purtroppo era destino, non è andata bene, ma purché nella comunità cristiana ci siano dei luoghi dove le persone, dico persone, non l'etichetta separati, risposati, divorziati, le persone, virgola, nella loro totalità unificata, che gli capita oppure hanno messo in atto dei comportamenti sbagliati, sbagliatissimi, per cui si sono separati, divorziati, risposati, possano vivere comunque un percorso per risignificare nella fede ciò che è accaduto. Non dico per coprire con una mano di bianco qualsiasi, ma per prendere consapevolezza appunto di queste ferite che intanto sono diventate cicatrici e che comunque la parola di Dio vale anche per loro, e se anche magari non celebrano sacramentalmente la penitenza, non è che non fanno più peccati o non vivono una dimensione di combattimento spirituale o di necessità di mettere in gioco la loro fede in maniera intersoggettiva. Per gusto mio, almeno quel che ho visto nella mia diocesi, in cui ho cominciato proprio ormai 17 anni fa a far partire questi gruppi, col gruppo La Casa insieme dei canonisti, di fatto abbiamo preferito non creare gruppi troppo etichettati, ma gruppi di persone sposate ordinariamente e gruppi anche di separati, in modo che i primi testimoniamo ai secondi che la Chiesa predica e testimonia sempre un matrimonio indissolubile, fedele, fecondo, unico, e i secondi testimoniano i primi che insomma l'essere stati fedeli non è proprio esito di un merito assoluto, ma è perché qualcuno ci ha tenuto la mano sulla testa. Sì, abbiamo tenuto anche la testa sotto la mano, ma prima c'è stata anche la grazia del Signore che ci ha accompagnati, e quelli purtroppo che non hanno potuto salvare il loro matrimonio ricordano ai primi che la fedeltà nel matrimonio è anche dono di grazia, non è solo conquista e basta. Quindi l'interazione tra queste, non le chiamo categorie, ma componenti del popolo di Dio, determinate dall'integrità o dalla rottura del legame matrimoniale sacramentale, hanno una loro pertinenza, non sono proprio così per risparmiare tempo e per mescolare, ma perché gli uni e gli altri si testimonino. E seconda verifica, non so, sto cercando di portare luce come Confederazione Italiana dei Consultori, non senza fatiche, rispetto per esempio all'attività coi tribunali, che giustamente devono avere un'indipendenza di giudizio e non devono essere inficiati da giudizi preordinati dentro i consultori, ma il mio auspicio è che nella costruzione del livello, che proprio si scrive per introdurre una pratica che può portare alla sentenza di nullità, si tenga conto anche di quel che è successo in consultorio, anziché far raccontare di nuovo l'Odissea ai singoli, riuscire a magari uscire dal consultorio con una valutazione forse fatta dal consulente canonico, che potrebbe diventare una figura del consultorio, senza essere vincolato, blindato, cioè deve avere tutta la sua libertà, perché poi quando lavora in tribunale deve avere indipendenza di giudizio, però in uscita potrebbe verificare se lì ci sono i termini per introdurre una nullità. Primo per snellire un po' i tribunali di cause che non hanno costrutto e che fanno perdere tempo e denaro nell'ascolto e nei patroni stabili. Secondo è per andare magari a vedere se sotto l'apparenza ci sono invece dei motivi che mettono in gioco la validità del matrimonio e quindi introdurre la causa in maniera più appropriata e avvalendosi di quel che si è già raccontato. Quindi consegnare alla comunità le coppie che passano in consultorio. Questo secondo me è il guadagno della salute della coppia. Cioè non è solo rimettere in ordine il dialogo, le regole, le metaregole, i confini, come giustamente, però dare a queste famiglie una comunità, a patto che nella parrocchia questa comunità la si incontri. A Cesare Diacono di Rimini, appunto questa difficoltà a definire le famiglie ferite esiste. Chiaro che anche qui si tratta di una generalizzazione, credo desunto un po' dal linguaggio salmico, il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, no? Ama. Il Cardinal Tettamanzi ha fatto anche un libretto, insomma una lettera anche di grande successo editoriale, anche molto seguita, però è il tentativo di andare a vedere un po' il nucleo di questa difficoltà, no? Perché in genere il conflitto non è mai la prospettiva promettente della felicità dentro la coppia, no? E quindi porta sempre con sé delle disillusioni, della rottura, magari anche di sogni inadeguati, no? Forse risvegliarsi a una vita reale più appropriata, prospettare delle vie più realistiche, questo potrebbe essere la vera conversione, no? Uscendo un po' da aspettative irrealistiche si entra finalmente nella vita reale, però a volte questo comporta delle sofferenze, salutare dei sogni, delle illusioni. Non so, anche le famiglie contente esistono per fortuna, ma credo che a volte bisogna stare attenti a una contentezza così di principio, quasi per dovere d'ufficio, perché siamo giovani, perché tocca poi insomma si vive una volta sola o con massime più o meno del buon senso comune, ma senza aver consapevolezza della vera radice di quella felicità, no? Sant'Agostino appunto diceva che sono due le grandi calamità, no? Vivere una speranza, vivere la disperazione o vivere la speranza ma senza fondamento reale, no? Anche questo porta a delle disillusioni, magari anche avanti nel tempo, che fanno sentire che è sprecato un sacco. Adesso non tocca a noi andare a inquietare chi sta bene, però a volte, non so, quel che dicevano gli antichi, inquietare la coscienza erronea, se lo è veramente, potrebbe avere un suo vantaggio. Senza andare a dichiarare tutti fuori posto, cioè non è la preoccupazione prima di etichettare tutto il mondo, ma è quello di far camminare più che l'etichetta un'etica autentica dei rapporti che siano capaci di promuovere la mascolinità, la femminilità dentro la coppia, realizzino quell'alleanza autentica. Quindi bisogna stare attenti alle generalizzazioni. È chiaro che questa del cuore ferito, con la metafora del samaritano, con l'essere soccorsi, dell'essere consolati, la cicatrice, le ferite che diventano feritoie, cioè tutta questa bella simbolizzazione qualcosa fa, però non va assolutizzato, non va rigorizzata, sennò diventa un'altra generalizzazione di altra natura. Quindi l'integrazione delle famiglie così come sono mi sembra importante, credo che sia il fuoco della proposta di Papa Francesco, no? Andare a prendere le persone là dove si trovano, non aspettarle dove dovrebbero arrivare se fossero veramente convertite, evangeliche, no, andarle a incontrare, quelle che chiama le periferie esistenziali, no? E quindi credo che sia importante capire che appunto sono periferie non locali o rispetto a una geodistribuzione, ma rispetto anche al grado di esperienza più o meno autentica o inautentica dal punto di vista. Qui dobbiamo essere anche un po' maestri di umanità, come è sempre stata definita la Chiesa, no? Quindi avere anche dei criteri, non solo, diciamo così, degli intuiti o del fiuto, ci occorre avere anche, diciamo, criteri anche abbastanza obiettivi per dire cos'è maturità. Anche qui, più che giudicare dalle radici, forse bisogna giudicare anche dai frutti, le piante, come ci insegna a fare Gesù, non perché uno viene da un'esperienza, ha appartenuto, e vediamo se adesso è capace di carità, se ha mantenuto la preghiera, se custodisce un legame, se non crea una competizione esasperata. Se... Il Papa dà alcuni criteri nei punti, lì nel capitolo ottavo, dopo il 305-6, mi sembra, lì enuclea alcuni criteri per dire anche la riconciliabilità e da dove partire per creare integrazione. Sì, nella Chiesa in effetti c'è un deficit di offerta per persone separate sole e quindi per i separati fedeli cosiddetti, cioè di chi preferisce star fedele al primo e unico matrimonio, anche se il coniuge si è andato da un'altra parte. E qui è chiaro che al di là, diciamo, del proposito bello, molto ammirevole, occorre poi accompagnarlo a questo proposito, perché poi la solitudine lì è una solitudine di risulta, non è una scelta vocazionale come è per noi la vita celibataria, no? Con tutte le sue prove e le sue fatiche. Figuriamoci per chi non l'ha scelta come vocazione, quella della solitudine, no? Quindi ha bisogno. E lì qualcuno, io ho sentito qualche volta dirmi, suscitando una certa sorpresa, ma Don Edoardo, però essendo così accompagnati da voi preti, da me, da Don Eugenio, da altri che si dedicano a questo compito delle persone separate, tutto sommato, pensando che il vostro stile di vita celibatario, mi è sembrato meno assurda la situazione in cui sono venuto a trovarmi, perché anche voi vivete un celibato che non è diverso dal nostro, anzi, quindi forse la vostra scelta mi aiuta a non sentirmi un derelitto o a vivere una vita impossibile come pensa il mondo, no, frasi dette un po' così sull'emotivismo, ma che non sono prive di totale fondamento, perché il celibato vorrebbe essere anche comunione con questa infelicità di chi lo è di risulta e non per scelta. Sì, questi sono appunto profeti dell'amore sempre fedele di Gesù, credo che ha un valore, no? Esistono in Italia alcuni gruppi dedicati, è presente quello di Campanella di Palermo, che ha scritto anche dei buoni testi, insomma, credo che questi vadano coltivati, che sono una categoria di persone a cui bisogna dare, secondo me, un'attenzione speciale, privilegiata, e qualcuno che si dedichi, no? Perché non è che viva solo di idee o di magari anche di momenti formativi, in genere anche con la preghiera credo che ci sia un aiuto molto confortante. Io ho trovato molto utile gli incontri, noi abbiamo questo gruppo La Casa che ha raccolto diverse migliaia di persone che non, cioè sono passate di lì, e adesso si è diviso in 14 gruppi in zone diverse della diocesi, e tutti, e ogni 15 giorni si trovano un giovedì per pregare e un giovedì per condividere, quindi si trovano due volte al mese e una volta al mese hanno un percorso, diciamo, biblico, su figure bibliche, ed è improntato su un incontro di, propriamente di preghiera, di un paio d'ore, dalle 8:30 alle 10:30 di sera, in luoghi, e l'altro invece di condivisione. Tutti e due ci sembrano di interventi complementari. Gabriella dell'Ufficio Pastorale a Famiglia di Forlì, appunto, come aiutare la pastorale familiare a essere percepito come pastorale della Chiesa anche nella parrocchia. Beh, questo credo sia la grande sfida un po' che abbiamo di fronte, no? Come riportare anche le pastorali, diciamo, un po' speciali dentro quel compito complessivo che impegna la Chiesa verso il popolo di Dio, non solo verso categorie separate e separantesi, magari a causa della pastorale, e che non si possono mai incontrare giovani e vecchi, malati e sani. Cioè, vediamo di vivere anche questa cura della Chiesa anche come comunità, come popolo di Dio, e il terreno su cui questa mediazione si fa non è la curia, credo, ma è la parrocchia. Cioè, credo che tutta la diocesi deve essere finalizzata al territorio e a far sì che queste condizioni buone si realizzino là dove la gente abita. È chiaro che se la curia, la diocesi, questo tipo di preoccupazione del popolo di Dio che vive nelle case vicino alle chiese, se non ha questa preoccupazione, anche le indicazioni che darà saranno molto idealizzate, molto astratte, molto però più ci si avvicina, più si rende operativa la pastorale delle parrocchie, più credo che una diocesi fa veramente un'opera di servizio ai pastori e di affiancamento ai pastori. Cioè la curia deve essere la prima alleata della pastorale familiare, non che un parroco senta la curia come il suo antagonista o quel che dice le cose che dovrebbero essere fatte e noi poveretti che dobbiamo scendere a compromessi. E un parroco vecchio che si è ritirato 3 o 4 anni fa per raggiunta età mi ha persino detto una sera che sono stato da lui a incontrarlo, guardi Don Algeri, lei non mi crederà, ma io la sera dopo il telegiornale mi metto qui una mezz'ora, leggo quel che voglio col mio bicchierino. Le confesso che in quella mezz'ora lì mi è diventata simpatica persino la curia, avendo passato 30 o 40 anni a sentirla sempre col fiato sul collo, per dire un rapporto un po' percepito male e vissuto male. Io credo che occorre riavvicinare questi organismi, che sono tutti e due organismi pastorali che cospirano tutti e due alla pastorale della Chiesa, non del singolo ufficio. Ecco, attenti anche alle forme della comunicazione, che non diventi compiacente per l'interesse a integrare, che non sia una benedizione generalizzata, che non cade poi sul caso specifico, addirittura magari rischia di confondere anche le coscienze, no? Dando un giudizio generalistico. Io credo che è importante anche da situazioni come quelle che è stata citata del caso della omogenitorialità, che pone dei problemi seri e continua, a mio giudizio, a suscitarne, se viene considerato come un diritto di adulti ad avere anche loro il loro bambinello, no? A mio giudizio lì non si pongono proprio le condizioni ottimali per una genitorialità che sia capace di donarsi, di vivere anche la dimensione del trasmettere, del far partire, ma è più nella via del possedere, nel darsi anche noi un figlio da educare, da comandare o da... Cioè non è un mio giudizio, è meglio realizzare un rapporto proprio di libertà nella coppia, perché anche il figlio trovi poi la libertà per cercare la sua strada e non per far da complemento alla coppia, perché il giorno che il figlio si sposa quella coppia. Da ultimo c'era la richiesta di Gianluca, diacono di Rimini: distinguiamo tra famiglie ferite e famiglie felici. È una distinzione opportuna, sapendo che questa felicità, ecco, va giudicato un po' in maniera autentica, non solo l'apparenza di sorrisi di plastica, ma l'effettiva gaudio del cuore. E Papa Francesco usa tante tonalità, la letizia, il gaudio, la gioia, la felicità. Il Vangelo non parla mai di felicità, no? Parla di gioia forse, no? O di beatitudine, ecco. Usiamo pure tutta la gamma di significati dell'esperienza positiva, del gioire, dell'allegrarsi, però leghiamolo a fattori obiettivi e non diciamo a un sorriso di sistema come quello che a volte vediamo rappresentato in tante trasmissioni. Vediamo di legarla a fatti obiettivi. Tentativo di fare pastorale delle persone separate, divorziate, risposate nelle parrocchie. Ecco, è proprio qui che si crea quella vicinanza. Elaboriamo pure delle linee condivise a livello diocesano, però il banco di prova dell'effettività di quelle linee, come dicevo poco fa, c'è l'AIS nella parrocchia, c'è un gruppo abbastanza accogliente di persone anche che hanno fatto un loro cammino e sono disposte ad accogliere e integrare anche persone che hanno arrancato durante il cammino. Io ricordo una signora che disse: sì, però Don Algeri, con questa modalità qui troppo accondiscendente non corriamo il rischio che una mela poi guasti una cesta, tanto vediamo che la conversione si fa se c'è comunicazione, se c'è osmosi, ma se stiamo distanti come i lebbrosi da Gesù, cioè se teniamo lontani i lebbrosi, non c'è nessuna vera guarigione. Quindi vediamo di essere anche abbastanza forti, da non essere così troppo tiepidi o difensivi. E vediamo di mettere in gioco anche il fattore propulsivo di una famiglia che ha vissuto un certo stile e lo rende diffusivo, non lo tiene come un patrimonio privato, individualizzato. Sì, Sì, questa qui di connettere bene pastorale di persone separate, divorziate, risposate a livello diocesano, ma sempre con l'intento poi di farla tradurre a livello parrocchiale. Io dico che la pista di decollo può essere in diocesi, ma la pista d'atterraggio è in parrocchia. E tenere staccati dal territorio troppo a lungo le famiglie, noi l'abbiamo vissuto per 5-6 anni a deleterio. È deleterio perché si crea il gruppo degli scontenti, le parrocchie non ci accettano, non lo so, secondo me sono più gli inconvenienti. All'inizio si può partire con un gruppo diocesano se non c'è proprio niente, però subito dopo creare con queste persone qui immediatamente una gemmazione sul piano parrocchiale e tenere poi contatti magari con un gruppo guida sotto la regia dell'ufficio famiglia perché queste esperienze non siano disperse ma convergano. Ecco, questo mi è sembrato il più produttivo, è semplicemente l'esperienza di cui posso dare attestazione che ha camminato, almeno da noi ha funzionato opportunamente.
Dobbiamo rientrare al lavoro, scappiamo. Sì. Grazie. Grazie. Vi lasciamo proseguire. No.